Salmo 65, al direttore del coro, Salmo di Davide, canto. A te spetta la lode, o Dio che dimora in Sion. A te il compimento delle promesse. A te che esaudisci la preghiera, verrà ogni creatura. Mi opprime il peso delle mie colpe, ma tu perdonerai i miei peccati. Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Noi ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Mediante prodigi tu ci rispondi. Nella tua giustizia, o Dio della nostra speranza, della nostra salvezza, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Con il suo vigore, egli rese saldi i monti, cingendosi di potenza. Egli placa il fragore dei mari, il fragore dei suoi flutti, dei loro flutti e il tumulto dei popoli. Gli abitanti delle estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. Tu percorri la terra e la irrighi e la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni di acqua. Ma tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra. Tu irrighi i suoi solchi, ne pareggi le zolle, l'ammorbidisci con le piogge, ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Esso stilla sui pascoli del deserto e i colli sono adorni di gioia. I pascoli si rivestono di greggi e le valli si coprono di frumento. Essi prorompono in grida di gioia e cantano. A Dio soltanto. Questo è il titolo della predicazione di quest'oggi. Nelle settimane scorse, il mese scorso, il Signore ha concesso a tutti noi, sia che siamo rimasti a casa o che siamo partiti, un tempo di meritato riposo, forse di vacanze, di godimento della bellezza, della ricchezza della sua creazione, che sono manifeste, se non siamo stati turisti distratti, in ogni parte dell'universo, della terra in cui abitiamo o che abbiamo visitato. Probabilmente però, concentrati nel pieno godimento di tutto questo, ci siamo distratti e ci siamo dimenticati di celebrare e di contemplare la gloria del Creatore di tutte le cose. Di pregarlo, di celebrarlo appunto con le nostre preghiere, con i nostri canti di lode, di adorazione, come egli si aspetta dal suo popolo. Abbiamo visto anche nel Salmo 67. Probabilmente il godere appieno e anche appassionatamente le vacanze ci hanno fatto perdere di vista la priorità della lode, dell'adorazione al nostro Dio. Forse gli abbiamo concesso qualche preghierina velocemente al mattino, prima della colazione, pranzo o la cena, forse andando a riposo. E poi Dio è rimasto in attesa a guardare noi che godevamo silenziosi dalla ricchezza della sua creazione e della sua provvidenza, come se tutto questo ci fosse dovuto. Dopotutto, non è questa l'espressione. Erano le nostre vacanze, era il nostro riposo. Non potevamo avere distrazioni. Ma ora che siamo tornati alla normalità delle nostre frenetiche occupazioni, probabilmente il tempo per contemplare la bellezza della creazione, la ricchezza della creazione e della provvidenza di Dio quotidiano, il tempo per lodare e adorare Dio ci viene ancora meno, ancora di più meno. Ma questo, permettetemi, fratelli e sorelle, non dovremmo permettere. Non dovremmo scendere a questo compromesso con il mondo che ci occupa il tempo, lo spazio e distrarci dal celebrare e ringraziare Dio per la sua provvidenza. Non sarebbe una vita cristiana discepolare onorevole al Signore. La definirei purtroppo piuttosto una vita indisciplinata, che si lascia assorbire dalle occupazioni del mondo e anche dalla provvidenza di Dio, che dà un lavoro, che dà le risorse, che dà il cibo, che dà vestiti, che dà tutto, le relazioni, ma che non sa disciplinarsi nelle priorità spirituali, devozionali, discepolari, formative e celebrative. Il salmo che abbiamo letto ci giunge propizio per farci riflettere sulla centralità di Dio nella nostra vita, anche in considerazione della sua costante provvidenza, benedizione, presenza nelle nostre vite. Il titolo "A Dio soltanto" ci permetterà di fare alcune considerazioni. Vedremo tre punti che ci aiuteranno con dei sottopunti a capire tutto questo. Però permettetemi prima una sintesi, diciamo, della suddivisione del Salmo. Il salmista Davide canta la gloria di Dio nella Chiesa, i primi quattro versetti, e lo fa anche nella campagna, quindi nella creazione, 9 a 13. Si tratta di un canto sia di grazia, che direi anche di grazia comune, che di provvidenza da parte di Dio per la sua Chiesa e per gli abitanti di tutta la terra. È possibile che Davide abbia composto il Salmo per commemorare un raccolto piuttosto abbondante, come è descritto nei versetti 10 a 11, o per scrivere un inno che restasse nel canone biblico per tutti i, diciamo, coloro che sarebbero venuti insieme dopo per celebrare Dio per i raccolti continui di ogni età storica. Il versetto 7 fa presagire che sia stato composto dopo che fu sedata una violenta ribellione e dopo aver sconfitto un nemico in modo eclatante, come riportato al versetto 8. E nei versetti 5 e 8 osserviamo la risposta di Dio alla preghiera, che consisteva in grandi prodigi e per cui Dio è anche adorato e lodato dal salmista. Infine, il salmista intona un canto, il canto del raccolto, come espressione di gratitudine a Dio per la sua grazia comune, di cui tutto il genere umano gode, anche se non tutti sanno guardare in alto e ringraziare colui che provvede ogni cosa. A volte anche noi cristiani agiamo come tutto ci fosse dovuto, come se tutto ci fosse dovuto, e per cui non sentiamo molte volte la necessità di ringraziare Dio. Il tema "A Dio soltanto" è anche il primo punto sul quale ci soffermiamo e vedremo alcuni sottopunti. A Dio soltanto spetta la lode, in primo luogo. Notate, a te spetta la lode. Versetto 1. In questo canto, senza alcun preambolo, il salmista entra nel vivo della ragione per cui ha scritto. A te spetta la lode in Sion, riporta la versione di Diodato, cioè nella Chiesa. Ed il senso è proprio questo, a te, oh Dio, spetta la lode nella Chiesa perché tu dimori nella Chiesa, hai scelto di dimorare nella Chiesa, nel tuo popolo. E prima ancora di dilettarsi in una elencazione o racconto della magnificenza, della potenza di Dio e della sua gloria, il salmista riconosce a Dio solo spetta la lode. Gli spetta di diritto. Gli spetta di diritto. Davide non dice, come molti oggi si esprimono a volte erroneamente, quando enfatizzano la loro lode a Dio in questi termini: Dio merita la mia lode. Dio merita la mia adorazione. Sapete, nel vocabolario di Dio non esiste la parola merito o meritare. Non esiste. Davide dice che a Dio la lode gli spetta di diritto, è sua. E la Chiesa ha il grande privilegio, la grande responsabilità di adempiere a questo mandato di dare gloria a Dio, che è il mandato elettivo. Vi ho scelti perché proclamiate il mio nome. Il meritare può indicare quindi una valutazione umana, un giudizio. Se giudico Dio meritevole secondo i miei canoni, posso concedere lode, altrimenti la trattengo per me. Se Dio mi soddisfa le mie richieste, allora posso anche riflettere o ritenere che meriti le mie lodi. Ecco, se noi pensiamo in questa maniera, stiamo sbagliando. Dio non merita, Dio spetta la lode. E forse la pochezza delle nostre celebrazioni al Signore non sta anche in questa deficienza nostra di ritenere che Dio meriti, e quindi il giudizio di merito lo stabiliamo noi. No, Davide dice a te, aspetta, è un tuo diritto. Questo dice, diciamo, indiscutibilmente Davide. E noi cosa diciamo? A te spetta o ti meriti la nostra grazia? In secondo luogo, a te il compimento delle promesse. In questo caso Davide non sta dicendo che Dio ha il diritto di dare compiutezza alle sue promesse. Non è questo il senso. La versione di Diodati ci aiuta a capire meglio. E ovvero siamo noi adoratori, i suoi servi, a dover adempiere i nostri voti e le nostre promesse. Leggo dalla versione di Diodato. A te Dio spetta la lode in Sion, e saranno adempiuti i voti davanti a te. I nostri voti davanti a te. Davide sa bene ed è pienamente consapevole che Dio è fedele e mantiene con puntualità tutte le sue promesse. Quindi non ha alcun bisogno di ricordare a Dio che deve fare questo. Davide in realtà è ben consapevole però che noi umani, io, tu, facciamo tante promesse al Signore. Lo facciamo specialmente all'inizio dell'anno, a fine dell'anno. Ma poi sono poche quelle che manteniamo. Quindi Davide fa un'autoanalisi in difetto alla luce invece della santità di Dio e della sua fedeltà. Allora proviamo a guardare indietro, fratelli e sorelle, al nostro passato recente, remoto. Ricordiamo noi le promesse, gli impegni che abbiamo assunto davanti a Dio, alla Chiesa, a favore della fedeltà a Dio e della sua gloria nei confronti della Chiesa e della fratellanza. Paolo, scrivendo al discepolo Timoteo, ricorda il voto che fece a Dio nella bella testimonianza pubblica in occasione del suo battesimo, di Timoteo 6,12. Guardiamo a quei patti sottoscritti anche semplicemente con il sì, sì, biblico, che ci è chiesto. E chiediamoci, dove siamo oggi? Stiamo adempiendo i nostri voti davanti al Signore, davanti alla Chiesa e nella Chiesa. La Chiesa e la fratellanza, quanto sta beneficiando dei miei voti, delle mie promesse, dei miei impegni assunti? Ricordiamo che secondo la Scrittura Dio ci prende sempre seriamente quando parliamo, quando diciamo qualcosa. Il nostro parlare è sempre preso seriamente dal Signore. Se esso in accordo con la Chiesa o che lo abbiamo fatto nella nostra devozione privata, personale con lui. Malachia 3,16 ce lo ricordo. Quelli che hanno il timore del Signore si sono parlati, perché noi ci parliamo, fratelli e sorelle. E il Signore, si sono parlati l'un l'altro, e il Signore è stato molto attento e ha ascoltato. E lui ha fatto qualche cosa che noi non sempre facciamo. Ha scritto un libro. È stato scritto un libro davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Noi possiamo anche non aver messo per iscritto nulla in un verbale di chiesa, ma comunque il libro è stato scritto davanti a Dio. Ricordiamo noi i nostri voti, i nostri voti devozionali di servizio che Dio ha registrato nel suo libro. In questo riguardo la Scrittura ci previene, ci viene incontro incoraggiandoci a non fare voti se non vogliamo adempiere. Deuteronomio 23, 21, 22. Ma se i nostri voti sono sinceri e dobbiamo e vogliamo, facciamo di tutto per portarli a compimento, per adempiere. Questo ci dice Deuteronomio 23, 23. Diversamente, se non riusciamo a portarli a compimento, nonostante vogliamo mantenere fede a quell'impegno, allora chiediamoci, inchiniamoci davanti al Signore, chiediamo al Signore in preghiera, supplichiamo il suo perdono di venirci incontro, rinnovarci uno spirito volenteroso che abbiamo abbandonato e adempiere la sua volontà nel mandato che ci ha affidato. E infine troviamo il terzo a te che esaudisci la preghiera. Quindi a te la lode, spetta la lode, a te il compimento delle promesse, a te che esaudisci la preghiera. Verrà ogni creatura, dice Dio. Uno dei grandi privilegi che hanno tutti i cristiani, non nominali, è quello di poter andare liberamente in preghiera al trono del Padre, al trono della grazia, senza recarsi necessariamente in un luogo di culto. Ogni creatura potrebbe farlo, ma la realtà è che solo i credenti lo fanno con un'unzione di causa, nella certezza che Dio è Dio che ascolta, il Dio dei viventi, che abbiamo detto nel Giudizio, che ascolta le preghiere. Essi sono certi che il Signore ascolta la preghiera, altrimenti non pregherebbe. E se noi preghiamo, non essendo certi che il Signore ci ascolta. Allora quella preghiera è semplicemente falsa, è semplicemente l'immagine di fronte agli altri. I credenti hanno questa consapevolezza e certezza e quindi non amano tacere, non amano stare in silenzio davanti a Dio, ma amano portare la propria vita al trono del Signore, anche insieme, anche nella Chiesa, rendere pubblica la propria preghiera, la propria adorazione e celebrazione. Io continuo a insistere su questo, ma non è che voglio farlo io, la Scrittura che ci invita a fare questo, fratello Stato. Eppure noi facciamo sempre molta resistenza. Notiamo quindi la libertà di Davide, che dovrebbe essere per noi uno stimolo, un'esortazione a non trattenere le nostre lingue di fare altrettanto. A te spetta la lode, Dio Messia. E al versetto 3 mi opprime il peso del mio peccato. Che grande liberazione trovano i cristiani quando sperimentano autentica tristezza per il proprio peccato e lo portano in preghiera al Signore, che esaudisce quella preghiera sincera, autentica, vera. Già riconoscere il peccato è un grande passo avanti. Ricordiamo la parabola del figlio prodigo che Gesù propone. Ho peccato contro il cielo, contro Dio, Luca 15:18. Ma per trovare liberazione, come ho anticipato prima, questo giovane ha dovuto tornare dal padre e dirgli, senza tentativi di ammorbidimento o di attenuazione del proprio peccato, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. C'è facile dire al Signore, Signore ho peccato, ma poi non riusciamo ad andare al nostro fratello, nostra sorella, e riconoscere il nostro peccato. Ho peccato contro Dio e contro di te. E mi sembra che Davide abbia fatto proprio questo. È andato dal Padre, fiducioso nella misericordia di Dio, e gli ha detto, mi opprime il peso della mia colpa, ma tu perdonerai i miei peccati. Se noi conviviamo liberamente con il peccato ed esso non rappresenta per noi alcun peso opprimente, fratelli e sorelle, come minimo dobbiamo porci questa domanda. Sono un cristiano? Sono una cristiana? Ha veramente Cristo lavorato nella mia vita? Ha veramente Cristo lavato il mio peccato? Ora, noi possiamo essere certi, dobbiamo essere certi di essere cristiani, perché lo Spirito ce l'ha attesta. Ma trattare il peccato con leggerezza o dandogli un'altra definizione per renderlo meno velenoso, meno pericoloso per le nostre vite, è una cosa che Davide detesta e dovremmo farlo anche noi. Chiamare il peccato in altri termini è in se stesso peccato di superficialità. Chiamarlo errore, chiamarlo sbaglio, distrazione, badalaggine e via di seguito, è un po' come dire, ma che vuoi che sia? Un piccolo errore. No, Davide lo definisce colpe e peccato, cioè responsabilità mia di essere venuto meno alla legge del Signore. E non è la prima volta che Paolo e Davide fa questo, se leggiamo i Salmi. Ma pensiamo per esempio al Salmo 51, definito in latino miserere, in cui Davide riconosce il suo peccato di adulterio e di omicidio. E chiede a Dio misericordia, chiede a Dio pietà. Immaginate, fratelli, sorelle, amici, di avere in casa una bottiglia di veleno degli effetti mortali, nefasti. In caso di ingerimento o anche di semplice contatto. Se anche cambiasse l'etichetta e ci scriveste una parola che non dà il senso della pericolosità, pensate che il contenuto cambi perché è cambiato l'etichetta?
Sì.
Così è il peccato. Noi possiamo chiamarlo come vogliamo, ma il peccato rimane peccato con tutti gli effetti di pasto. Noi possiamo renderlo meno opprimente, ma i suoi effetti saranno quelli del veleno del peccato. Certamente l'antidoto migliore al peccato è non peccare, non ingerirlo. Ma se questo accadesse, la preghiera della confessione a Dio, che esaudisce, che perdona, è la strada che dobbiamo frequentare giornalmente per avere perdono, per avere liberazione, per avere guarigione, ci ricorda prima Giovanni 1, 8, 10, 2, 1. Quindi a Dio soltanto. In secondo luogo, a Dio soltanto il diritto di salvare i peccatori. Davide sa di essere stato privilegiato della grazia salvifica dal Signore, perciò ha potuto dire: a te spetta la lode, a te il compimento dei miei voti, a te le mie preghiere e quelle di tutti i credenti. In ragione di tale privilegio ha sentito quindi la libertà della confessione e il piacere di godere della certezza del perdono. Però Davide è consapevole di molto altro in merito a Dio. Sa che le promesse che il Creatore ha fatto ad Abramo, il patriarca, padre della fede, prevede l'ingresso nella famiglia di Dio del suo popolo, moltitudini di uomini, di donne, nei secoli, di uomini, donne, di peccatori e di peccatrici. Ecco come riconosce la sovranità di Dio nella salvezza dei peccatori. Primo punto. Beato ti sceglierai e accoglierai. La salvezza, ci ricorda la scrittura, spetta esclusivamente a Dio. Anche qui è un suo diritto, è un suo atto sovrano di grazia che nessun uomo può mettere e deve mettere in discussione. La salvezza, dice Apocalisse 7,10, la salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. È una salvezza che è passata attraverso quei simboli, il sacrificio di Cristo. Dio ci ha salvati in un modo straordinario. Non ci ha chiesto niente, non ti chiede nulla. E questo è straordinario. Per questo Davide può dire: a te spetta la lode, non a me. Davide, vedete, non ha detto nulla che non fosse già stato affermato da Dio stesso nella storia. Potremmo andare proprio ai primi capitoli della Genesi, quando promette la venuta del figlio di Dio, che avrebbe schiacciato il capo del serpente per indicare che lui avrebbe operato la salvezza. Ma vediamo questo, che quando disse a Mosè, ricordiamo quello che disse a Mosè quando insistette nel voler vedere la sua faccia o la sua gloria. Gesù, Dio gli risponde: farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Esodo 33, 19. Paolo riprende questo testo in Romani 9, 15 quando affronta proprio il tema della sovranità di Dio, dell'asseità di Dio, della indipendenza di Dio dalle opere umane. C'è un bellissimo passaggio ripenso da Isaia circa questa verità espressa e realizzata da Dio, che chiama i testimoni i suoi stessi eletti, gli uomini che egli ha scelti. Notate, i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi, mio servo, che io ho scelto per una ragione specifica, affinché voi lo sappiate, affinché mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non me ne sarà alcuno. Io sono Yahweh, io sono il Signore. Fuori di me non c'è altro. La salvezza, abbiamo detto, spetta esclusivamente a Dio. Io ho annunciato e ho salvato. Ho predetto, non un Dio straniero in mezzo a voi. E voi mi siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Da che fu il giorno, io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Isaia 43, 10 a 13. Questa verità dottrinale Dio l'ha messa in atto e rappresentata proprio nella grazia salvifica, nella liberazione, la rappresentanza, scusate, della grazia salvifica, nella liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù, dall'Egitto. Quando Mosè andò al popolo, andò con questa missiva autorevole del Signore che annunciava la liberazione. L'Io sono li manda a voi, non un Dio qualunque, ma l'Io sono, cioè colui che sono da sempre, perché prima di me non c'era nessuno, dopo di me non ci sarà nessuno. Quindi la beatitudine della salvezza sta proprio nella scelta del Signore, che esclude la collaborazione, che escludono i meriti degli uomini. Vedete, se la salvezza dipendesse dalla cooperazione, dal sinergismo tra Dio e gli uomini peccatori, non sarebbe più per grazia. Non sarebbe beatitudine, ma sarebbe un salario, una ricompensa, uno stipendio, ovvero una retribuzione di meriti. Voi lavorate un mese e a fine mese trovate lo stipendio, che è il risultato del vostro lavoro. Ma per la salvezza non funziona così. In secondo luogo, beati quelli che tu sceglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Beati colui che sceglierai, perché abiti nei tuoi cortili. La beatitudine di essere stati scelti dal Signore ha le sue ricadute, sia in cielo che in terra. In cielo perché ci è garantita l'eternità della gloria con Dio uno e trino, proprio in ragione della resurrezione. E in terra perché ci permette, sin da ora, di accedere nei cortili della casa di Dio, della Chiesa, del suo popolo, alla presenza del Signore, dove è garantita la presenza del Signore per celebrare. A te aspetta la lode, abbiamo detto. O Dio che dimori nel Signore, che dimori nella Chiesa. Ai credenti il privilegio quindi di godere della ricchezza delle cose sante, delle benedizioni sante che si ricevono nella comunione con Lui, con il suo popolo, e poter essere saziati di tutti i beni della casa e del suo tempio. Uno dei modi per saziarci dei beni del Signore è dare ascolto alla parola del Signore. Desiderare di nutrirci della parola del Signore. Se durante le vacanze abbiamo abbandonato questa sana pratica,
Chiediamo perdono al Signore. Ritorniamo a voler desiderare continuamente la comunione con la Chiesa, la presenza con il popolo del Signore per celebrarlo e adorarlo. Signore, lo voglio per me, per tutti noi. La saggezza di cui parla e ambisce Davide non è certamente quella dei beni materiali e di cui molti credenti, tra virgolette, oggi sono alla ricerca quando entrano nella Chiesa. A volte si nota di persone che entrano nella Chiesa per ricevere, perché vogliono, sanno che lì in qualche misura qualcuno darà loro qualcosa. La ricchezza è la ricchezza della comunione con Dio, secondo il suo corpo. Del resto la Chiesa e Dio stesso fanno parte di questa ricchezza. E se noi non amiamo, non desideriamo saziarci della comunione con la Chiesa, con il popolo di Dio, la nostra stessa lode e adorazione è semplicemente una maschera, una farsa di spiritualità. Dio che ci ha aperto le porte del cielo, come dicevo prima, ci ha aperto anche la porta d'ingresso al suo popolo, che ha scelto per noi i nostri fratelli, le nostre sorelle, ha scelto noi per essere fratelli e sorelle di quelle persone che per noi erano un tempo strane, ma che ora possiamo chiamare fratelli e sorelle. Lo facciamo noi? O manteniamo sempre queste distanze per ragioni varie che sono nella nostra mente? Credo che non possiamo pensare di essere membra sparse. Il corpo di Cristo non è fatto di membra sparse, non è fatto di membra che vanno per conto loro. Questo lo trovate in macelleria. Vedete la bestia? Di membra sparse. C'è sì la bestia, ma non è questo il senso della cosa. Saremo quindi un membro, un corpo smembrato. Un corpo smembrato che cos'è? Un corpo morto, senza vita. E questo che vogliamo, noi fratelli, sarebbe per la nostra vita, per la nostra Chiesa? Non scegliere di vivere e camminare con il popolo di Dio è protestare contro la scelta di Dio. Non scegliere di portare i pesi, le sofferenze, i disagi, le gioie dei fratelli e sorelle in Cristo, che possono variare nel corso del cammino, significa rifiutare la loro comunione e rifiutare loro stessi. Ma è una protesta contro Dio, che ha scelto quel fratello, quella sorella per me e ha scelto me per loro. Ed è molto grave quando questo avviene. È una grave offesa al Signore della Chiesa. Paolo, ad un certo punto della sua lettera ai credenti di Corinto, che vivevano questa situazione, dovette dirlo aspramente e con severità. Ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo. E l'occhio non può dire alla mano, non ho più bisogno di te. Nel capo dire al piede o ai piedi non ho bisogno di voi. Interroghiamoci, fratelli e sorelle. Oggi purtroppo molti sono i credenti che protestano contro Dio, proprio prendendo le distanze per varie ragioni dei fratelli della Chiesa di cui sono membri o che frequentano o nella Chiesa che li ha inseriti, che Dio gli ha inseriti a portare. E chiediamoci, ci nutriamo noi a sufficienza della comunione con la Chiesa e nella quale, che sulla quale il Signore ha promesso le sue benedizioni, Salmo 133? Che tipo di appetito noi abbiamo? Davide desidera che il suo desiderio è un desiderio di tutta la Chiesa. Notate, noi ci sazieremo, non dice io mi sazierò, farò anche a meno di voi, ma mi sazierò. Noi ci sazieremo. Dio soltanto ha il diritto di salvare i peccatori,
e a Lui soltanto, e quindi io devo accogliere questi peccatori come loro devono accogliere me, nell'unità del sangue di Cristo. In terzo luogo, a Dio solo spetta la libertà di salvare i peccatori e di ascoltare le loro preghiere. Davide ha già detto che l'uomo che ha ricevuto è un, che l'uomo ha ricevuto la grazia e la libertà di accostarsi in Dio in preghiera con la certezza del suo esaudimento. Ma è evidente che a Dio non si può imporre nulla. Il suo ascolto ha a che fare con la sua asseità, con la sua sovranità, con la sua libertà. Ma ciò nonostante, a coloro che pregano secondo la sua grazia, Dio ha promesso di ascoltare e di rispondere. Che a coloro che pregano secondo la sua volontà, scusate, Dio ha promesso di rispondere secondo la sua grazia. Il versetto 5 è illuminante, perché evidenzia che il segno distintivo di Dio consiste proprio nell'esaudire le preghiere, e li esaudisce in modo che deve suscitare timore reverenziale nei cuori degli oratori. Mediante prodigi tu rispondi nella tua giustizia, o Dio della nostra salvezza, speranza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Le risposte di Dio alle nostre preghiere sono sempre fatte con giustizia, con grandi prodigi, e devono stupirci per condurci all'adorazione autentica, alla proclamazione pubblica che Egli è il Dio della nostra salvezza ed è il Dio delle estremità della terra, perché ha salvato e continua a salvare uomini e donne, peccatori e peccatrici in ogni parte del mondo. Non sono le promesse di Dio, le risposte di Dio solo per noi, per il nostro privato devozionale. Non essendo Dio confinato in un luogo fisico, come abbiamo ricordato, tutti gli abitanti della terra possono ammirare e tremare davanti ai suoi numerosi prodigi e lasciarsi andare in canti di gioia, di adorazione, di celebrazione, come detto al versetto 8. Gli abitanti dell'estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. In quarto luogo, Dio ha la libertà di salvare, ma ha la libertà di rendere grande e eccesso il suo nome. I versetti 5 e 8 narrano delle opere potenti di Dio che innalzano il suo nome, e di cui il versetto 6 è una sintesi. Con il suo vigore egli rese saldi molti, cingendosi di potenza. La scrittura ci insegna che gli uomini possono godere della gloria del Signore, contemplarla, celebrarla, ma tutto quello che Dio ha fatto, fa e farà, lo fa sempre a lode, lo farà sempre a lode e gloria del suo nome. Ezechiele 36, 22. Gli uomini sono beneficiari della sua gloria, della sua potenza, della sua provvidenza salvifica, e non solo in questo. Ma non possono spartire con Dio la gloria che spetta esclusivamente a Lui. Per questo abbiamo detto la libertà di rendere grande e eccesso il suo nome. Notate che cosa scrisse Davide in Prima Cronache, capitolo 29, versetti 10 a 13, se non ricordo male, sì. E leggo: sia benedetto il Signore, Dio nostro Padre di Israele, di eternità in eternità. A te, notate anche qui quello che abbiamo letto nel Salmo 65, a te per ben tre volte lo dice, come nel Salmo 65, a te Signore la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto quello che sta in cielo e in terra è tuo. A te, Signore, il regno. A te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose, perché da te provengono la ricchezza e la gloria.
Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere fare grande e rendere forte ogni cosa. Perciò Dio nostro Padre, noi ti ringraziamo, ti celebriamo, celebriamo il tuo nome glorioso. E infine, in terzo luogo, senza sottopunti, a Dio solo il governo su tutta la realtà e di tutta la realtà. I versetti conclusivi da 9 a 13 sono da parte di Davide un canto espositivo e celebrativo del governo di Dio, il Creatore, su tutta la realtà creata. E anche la celebrazione, in questo canto, della sua grazia comune. Voglio rileggere questi versetti dalla versione Diodati, mentre voi seguite dalla versione di Diodati. Credo ci aiutino a scendere con maggiore profondità nel suo significato. Tu visiti la terra e la fai sovrabbondare, la arricchisci profondamente. Il fiume di Dio è pieno di acqua. Tu procuri agli uomini il loro frumento, dopo che hai preparato la terra. Tu imbevi di acqua i suoi sorti, ne livelli le zolle, l'ammorbidisci con le piogge e ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con la tua magnificenza e le tue orme traboccano ad abbondanza di beni. I pascoli del deserto grondano di acqua e le colline sono ricoperte di lepizzi. I pascoli si rivestono di greggi e le valli si coprono di frumenti. Esse mandano grido di gioia e cantano. Ecco, credo che questi versi sono una grande benedizione per i tempi di grande siccità come quelli che stiamo vivendo oggi. Ci insegna che Dio però ha il controllo di tutta la realtà, al controllo della pioggia, essendo il suo fiume pieno di acqua. Sapete, non è vero che manca l'acqua. L'acqua c'è, però il Signore la sta appartenendo, perché noi stiamo trattando questo creato non con rispetto, ma stiamo abusando. Infatti quando arriva l'acqua, arriva anche in abbondanza, creando molto disagio. Il fiume è pieno di acqua, il fiume di Dio è pieno di acqua. E queste acque le manda a suo piacimento, affinché in particolare gli uomini lo riconoscano come il lavoratore della terra e il provveditore abbondante del fabbisogno quotidiano delle persone. Notate, tu procuri agli uomini il loro frumento, dopo che hai preparato la terra. Qui Dio viene presentato come colui che lavora la terra per noi. Dopo che tu imbevi, cioè irrighi di acqua i solchi, dopo che tu ne livelli, cioè ne pareggi le zolle, le ammorbidisci con le piogge, ne benedici i germogli. Il frutto del lavoro di Dio quindi è a favore dell'uomo ed è straordinariamente abbondante ed è di primissima qualità. Tu coroni l'annata con la tua munificenza, cioè con la tua generosità, con i tuoi benefici e le tue orme, traboccano abbondanza di beni. Nella nostra versione abbiamo letto: dove passa il tuo carro, stilla il grasso. Se dove passa il Signore, c'è benedizione, c'è abbondanza. Siamo noi che non sappiamo cogliere le ricchezze dell'abbondanza del Signore e ci lamentiamo sempre. Vorremmo di più, vorremmo altro.
e non sappiamo cogliere l'abbondanza del Signore quotidianamente. Dove pasca il tuo capo, stilla grasso. Quando leggevo questo passo mi veniva in mente, scusate se ve lo condivido, un'immagine che è della mia adolescenza. Negli anni 60 non c'erano macchinari che ci sono oggi anche nell'agricoltura, e i trattori di allora o i carri che venivano usati avevano, forse Giuseppe me lo può dire meglio di me, avevano gli ingrassatori sulle ruote, sui cuscinetti e di seguito. E sapete, quando camminava cadeva il grasso perché venivano spruzzate a pressione man mano che le ruote circolavano, come che andava fuori. Dava questa immagine, diciamo, che non c'entra niente con quello che, però per dire come una pare che aveva a che fare con l'agricoltura, qui viene usata come un'immagine della abbondanza del Signore. Quindi anche nel mondo antico, voi ricorderete che il grasso nel popolo ebraico, il grasso era la parte più succulenta, appetitosa, gustosa delle specialità gastronomiche. Dove passa il suo piede, dove passa il carro del Signore, dove vi pone la sua mano, stilla grasso, tante benedizioni. Tutto è magnificamente eccellente, tutto è gustosamente abbondante. Perfino il regno animale, ci viene detto in questo testo, quello erbivoro, ne ha un gran beneficio e abbondanza, proprio perché il fiume di Dio è pieno di acqua, e dove passa il suo carro stilla il grasso. Infatti i pascoli del deserto grondano di acqua, ci dice il testo, e le colline sono ricoperte di letizia. Quando scende la pioggia, abbiamo visto nei giorni scorsi, se siete stati attenti, i campi erano aridi, secchi. È bastato qualche goccia d'acqua e qualche giorno dopo abbiamo potuto iniziare a vedere erba fresca, verdeggiante. Questa è l'immagine. E dove il Signore fa scendere le piogge, i pascoli si riempiono di acqua e i greggi sono contenti perché hanno dell'erba fresca. I pascoli si rivestono di greggi e le valli si coprono di frumento, di cibo per gli animali. Ma c'è del frumento, che potremmo dire è il nostro cibo, che ogni giorno è sulla nostra tavola. Davide quindi percepisce e lo scrive in questo canto, che tutti, lo sottolineo, tutti mandano grida di gioia e cantano le loro passioni. E concludo. Se tutto il creato intona canti di grida gioiose di adorazione al suo creatore, quanto più dovremmo farlo noi che siamo stati dotati di intelligenza, di sapienza e di un piccolo membro, capace di proclamare grandi verità e di mandare grida di gioia all'Eterno, Salmo 100. Per farlo non dobbiamo cercare in noi stessi delle motivazioni, delle ragioni. Non troveremo nessuna ragione in noi stessi per celebrare il Signore. Tutte le ragioni, tutte le motivazioni risiedono solo ed esclusivamente in Dio. E a Lui devono, e in Lui devono essere ricercate, perché a Lui solo spetta la lode, a Lui spetta solo la nostra lode e adorazione. Dobbiamo ricondurla con gioiosi canti, con preghiere di lode, di adorazione, di celebrazione, perché tutto questo a Lui è dovuto, non ha merito di sé, ma Dio tutto questo è dovuto a te spetta la lode, o Dio che dimori nella Chiesa.